piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Ma se ti dicessi cambiamo vita, andiamo giù a vivere a Catanzaro.
Adesso mi fai passare il momento del sonno, poi non dormo più. E poi che c'entra Catanzaro?
Nel sud la vita costa meno.
Ma noi stiamo tanto bene qui. E poi, nel sud, figurati. Sì, buono Giovanni, sono cotta, sto andando.
Visto che è diventato il momento di più accesa ironia nei social in queste ultime ore, la famosa scena del boom del 1963, film di De Sica, scritto da Cesare Zavattini, in cui Alberto Sordi, un imprenditore che ha fatto il passo più lungo della gamba, sta per fallire, non può più permettersi la vita agiata che sta appunto permettendo di fare alla moglie, si ridurrà alla fine a vendersi un occhio a chi deve aiutarlo a uscire dai guai. Beh, in un momento di svolta, dice la moglie, assonnata, addormentata, facendo una vita bella, edonistica, in un bell'attico a Leur, vivevano facendo feste, sparando cifre impossibili sui loro investimenti, in realtà lui ha sbagliato tutto. E dice, cara, andiamo a Catanzaro. Lei dice, ma no, che andiamo a fare a Catanzaro? Cioè, una vita costa meno. E questa frase è la frase con cui, diciamo, Eugenio Gaudio, l'ex rettore della Sapienza, si è fatto fuori come terzo incaricato di occuparsi di essere commissario straordinario alla sanità in Calabria. Ha detto non posso creare una crisi in famiglia, dopo solo un giorno che l'avevano nominato, mia moglie non vuole andare a Catanzaro. Questo ha suscitato naturalmente anche a livello locale delle accese, divertite dispute. La pagina di Wikipedia di Eugenio Gaudio è stata diciamo manomessa questa mattina, se è stato scritto, dice Eugenio Gaudio sposato con Ida Cavalcanti, nota ultra del Cosenza Calcio. Perché? Perché dovete sapere che nella dinamica delle tifoserie interne alla Calabria, Cosenza e Catanzaro sono un po' come Roma e Lazio, sono due città che si contendono il derby in maniera molto veemente. Insomma, dire a uno di Cosenza andiamo a Catanzaro equivale come dire a un romanista se è un burino, se è un laziale, via dicendo, una cosa del genere, per farvi capire. Quindi l'unico luogo fisico in Italia dove la frase di Eugenio Gaudio viene presa come una frase più che altro attendibile, giusto, e dicono beh, c'è ragione, che va a fare a Catanzaro, è proprio Cosenza. Ora, in questo momento particolare in cui la Calabria è al centro di una situazione molto complessa, per certi sensi molto ridicola, è quella proprio di chi dovrebbe gestire la sanità come commissario straordinario. Prima di Gaudio era stato nominato Giuseppe Zuccatelli, che anche lui, nel giro di pochi giorni si è bruciato per alcune frasi riemerse da internet in cui esprime posizioni non proprio giuste per quello di essere un commissario straordinario per la sanità in tempo di Covid. Cioè che le mascherine erano una cazzata, che per prendersi il Covid bisognava infilare la lingua in bocca e limonare, cose del genere. Insomma, amico di Bersani, molto vicino al ministro Speranza, uomo molto legato a una certa politica, si è fatto fuori anche lui. Prima ancora sarà fatto fuori da solo, strangolandosi con le sue mani, un generale dei carabinieri in pensione, Saverio Cotticelli, perché intervistato in televisione si è reso conto in diretta, davanti alle telecamere, che il piano per la sanità doveva farlo lui, non altri. Insomma, in questo momento quando si parla di Calabria se ne parla con un certo senso non dico irrisione, ma come fosse luogo fuori dal tempo, fuori dal mondo, fuori dallo spazio, tanto che si pensa anche a Gino Strada, il fondatore di Emergency, che è come chiamare l'angelo custode, che già ha detto non so, non vedo, nessuno mi ha chiamato. Insomma, sembra quasi sia impossibile organizzare un piano sanità in maniera autonoma, in maniera efficiente in Calabria. E noi proprio per contraddire e andare a porsi qualche dubbio laddove tutti ormai danno una certezza, c'è la totale incapacità di gestione in questa regione, siamo andati proprio nel luogo fisico e geografico in cui sono tutti d'accordo che e lo dico per celia e per burla, che andare a Catanzaro non sia proprio una scelta felice. E io oggi mi voglio collegare con un'università, la Calabria è un'università che è un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, che si trova però a Cosenza, che è la città antitetica a Catanzaro. E in questa università, soprattutto nella facoltà di ingegneria gestionale, che diciamo sono quelli che studiano e insegnano proprio a gestire attraverso dei sistemi diciamo che rispondono a criteri scientifici, esperienziali. Allora, per paradosso, una regione in cui si dice tutti che sia impossibile gestire, c'è una facoltà in cui si insegna e si applica e si studia e si cerca di mettere a profitto in un momento di crisi quello che di meglio noi stiamo sperimentando nel campo della diciamo dell'interconnessione, dell'uscita dalle condizionamenti fisici e spazio-temporali, e proprio per questo ne andremo in Calabria. E qual è il tema che vorremmo trattare? Beh, lo introduce questo studente universitario che su YouTube si chiama Davide Amato, parla proprio della didattica a distanza, un tema trattato molto in questi giorni. Avete sentito, le compagnie telefoniche daranno giga gratis a chi fa la didattica a distanza, però ancora esiste una sorta di pregiudizio rispetto a questo tipo di attività.
Il rischio è quello, e spero che veramente non sia così, e che si scelga di rendere definitiva la didattica a distanza, come già si sta parlando, perché comporterebbe un grande risparmio. Comporterebbe un risparmio dal punto di vista economico, ma sicuramente non dal capitale umano, secondo me, perché non possono esserci studenti di serie A e studenti di serie B. Magari uno studente che può permettersi un appartamento in centro di Milano può decidere di partecipare alle lezioni, mentre uno meno fortunato invece deciderà di partecipare online. E questo crea una netta divisione, anche dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. Questo secondo me non possiamo permettercelo.
800240024, calabresi in ascolto, ci siete? Questa è la vostra occasione per dire quello che secondo voi in Calabria va salvato rispetto a quello che oggi naturalmente sulle pagine di tutti i giornali, tutti gli organi di informazione, la difficoltà di gestione dell'elemento cruciale in una situazione di estrema crisi. E in particolare mi rivolgo oggi agli studenti universitari, docenti universitari. Voi vedete in questa sorta di termine ormai detestato, vilipeso e considerato come un ripiego, che è la didattica a distanza, le mammine pancine protestano perché i loro bambini poverini non possono socializzare, gli insegnanti protestano perché le scuole non hanno connessioni, non hanno strumenti digitali, gli studenti e i genitori protestano perché sembra che manchi qualcosa di fondamentale, e su questo siamo d'accordo, ma ci sarà pure un vantaggio oggi se si riesce a sperimentare in tutto il paese una modalità che fa parte della nostra necessaria evoluzione digitale. Antonio Volpentesta, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Gianluca.
Antonio Volpentesta è docente di ingegneria gestionale all'Università della Calabria, che si trova a Cosenza, e quindi probabilmente il professor Volpentesta sarà in maniera bonarda quelli che sono d'accordo che andare a Catanzaro non è una bella idea.
Potrei dire ahimè e per fortuna.
Ecco, vediamo di capire adesso, uscendo dalla cella, vi trovate in un momento delicato e difficile.
Sì.
Voi che siete nell'Università della Calabria, uno dei punti più avanzati di tutta la regione, una delle delle parti dell'università che maggiormente lavora, sempre lavorato nell'innovazione, è un momento molto difficile. Come state vivendo innanzitutto questo momento, proprio come calabresi? Poi entriamo nello specifico di quello che state facendo.
Guarda, lo stiamo vivendo con una duplice, duplice disposizione, perché da una parte ovviamente c'è il sacrificio, ma c'è il fatto di trovarsi in questa situazione così particolare e che pone tanti problemi, però dall'altra parte noi, e soprattutto qui all'università e nel corso di laurea di ingegneria gestionale, abbiamo visto nella crisi anche delle opportunità. È proprio questo che è la cosa importante. Sono le opportunità per innovare la didattica e direi proprio il sistema di formazione universitaria. Anche i fatti di questi giorni ci insegnano che in questo disastro proprio è necessario una svolta culturale con al centro l'università, no? Perché è l'università dove si forma la classe dirigente. quello che stiamo a quello che stiamo vedendo in questi giorni è proprio questa povertà di classe dirigente e questa povertà di organizzazione, questa povertà di affrontare le situazioni critiche ed eccezionali. È il luogo dove si formano le persone, è il luogo dove è necessaria una svolta culturale, questa è l'università. E questo è, allora potrebbe essere il momento giusto per una innovazione che parte proprio dal basso, parte proprio dagli studenti, dai docenti, dai corsi universitari, anziché partire dall'alto come un'ennesima riforma alla quale abbiamo assistito negli ultimi 20 anni, che non mi pare abbia prodotto granché di innovativi, di innovazione, ma solo problemi.
Professor Volpetesta, l'ingegneria gestionale, non è detto che tutti quelli che ci ascoltano sappiano esattamente cosa si tratta, è proprio, diciamo, la disciplina universitaria, dovrebbe insegnare come organizzare il lavoro. In questo momento avete messo a punto, studiato, immaginato dei sistemi alternativi a quella che era la prassi, la tradizione nell'organizzazione del lavoro, immagino anche di un sistema di sanità che potrebbe avere comunque una diversa organizzazione. Considerando
sì,
proprio
ecco
che
sì.
per necessità anche voi, come tanti altri, avete bisogno di stare distanziati, non avere sempre tutti gli studenti presenti, di usare gli strumenti digitali in maniera diversa e più potente.
Sì, è così. A parte il fatto che appena è iniziata questa crisi, questo lockdown che ci ha costretto quindi alla lezione a distanza, e parallelamente con altri docenti e altri colleghi di ingegneria gestionale abbiamo subito così instaurato una pratica che è quella di fare degli incontri online con esplicito riferimento al tema della didattica, e ogni giovedì ci incontriamo. Li abbiamo chiamati un po' scherzosamente il tè del giovedì, e allora con i nostri colleghi ci scambiamo opinioni, e proprio in queste riunioni è nata questa nuova idea, rispondendo alla domanda, ma che cosa ci può lasciare di positivo come eredità questa didattica a distanza e questo periodo di lockdown? E abbiamo cominciato a lavorare appunto su quella che noi chiamiamo la didattica on life, cioè il fatto di andare a fare un mixing, una mescolanza di strumenti online e anche di lezioni frontali, per dare origine, insomma, a una innovazione da un punto di vista didattico che possa formare e avere dei risultati migliori nella formazione universitaria. Quindi è proprio questo il discorso che la crisi ci ha fatto rendere consapevoli, da una parte le potenzialità e i limiti della didattica online, ma ci ha fatto anche capire che si può andare oltre la lezione tradizionale, facendo uso appunto delle tecnologie digitali e di quelle che sono messe a disposizione, le piattaforme, le risorse educational, le OER.
Però proprio in termini concreti, per capirci, farci capire, e invito ancora una volta, ci saranno studenti universitari che stanno ascoltando, altri docenti universitari, università, in questo momento è chiaro che la crisi permette e impone una navigazione a vista, ma in senso reale, concreto, nelle risoluzioni dei problemi, anche quando gli imprevisti, un ingegnere gestionale sa esattamente come vadano messi comunque a conto anche le circostanze non prevedibili, non hanno strumenti razionali appunto per essere classificati, gestiti, affrontati, inseriti in un protocollo. Siamo ritrovati nel giro di poche settimane nuovamente al centro di una reale ondata pandemica, 700 passamorti, fino a quando 3 settimane fa sembrava che ancora che tutto fosse passato, fosse in via comunque di risoluzione. Ecco, a un certo punto, fatalmente, non so entro quanto tempo, non so con quale costo e dispendio di risorse umane, questa cosa finirà. Ecco, come si può fare in modo che tutto questo non sia passato in vano? Che non ci sia un sospiro di sollievo, un ritorno a tutto come prima, scuole, università che non hanno connessioni. Ogni giorno sento parlare di il problema di istituti scolastici, non abbiamo la connessione. Io vedo la didattica a distanza fatta molte volte per la buona volontà di professori che usano il 4G del loro telefono per potersi collegare con dei ragazzi, che non hanno altra maniera. Ecco, Ci fermiamo un istante adesso, e il punto riflessione su cui riprendo con Antonio Volpe in testa, con altri docenti dell'Università della Calabria, con chi vorrà intervenire, proprio questo. Perché non mettiamo, tesaurizziamo e cerchiamo di classificare in dei sistemi, dei protocolli, quello che adesso stiamo facendo per emergenza, perché dopo, il dopo, possa essere diverso nel campo della didattica? Ci fermiamo ancora un minuto. Log 800240024, stiamo cercando oggi di fare un punto per quanto riguarda l'insegnamento universitario. Sto avendo telefonate di professoresse, di insegnanti che dicono non è la stessa cosa avere la docenza con i loro ragazzi. Sentiamo ad esempio Antonella da Brescia, buongiorno.
Buongiorno. Ascolti, io per quanto riguarda l'insegnamento della didattica a distanza posso dire che non è didattica, è una pezza che si mette su una cosa che non si può fare in presenza, purtroppo. Io devo dire che abbiamo barattato la scuola con i pullman. Noi non abbiamo potuto mettere i mezzi in più perché i nostri governanti non hanno voluto pensare a un piano trasporti serio e l'abbiamo pagato con lasciando a casa gli studenti. È una cosa gravissima. Questo è il mio primo intervento. Il secondo volevo dire per quanto riguarda l'università. Anche le università a distanza, e una ragazza che la sta facendo, sono un impoverimento dell'attività dello studente. Ma vorrei anche dire, in futuro questa pandemia non ci potrebbe insegnare una cosa. Riprogrammiamo i numeri chiusi. Cosa vuol dire accettare 200 studenti di medicina per università o 100 infermieri quando adesso siamo nella necessità di avere medici e infermieri? Quello che stiamo pagando adesso è una mancata programmazione seria del passato. Questi numeri chiusi ci hanno dato la risposta del fallimento del nostro sistema scolastico.
È corretto quello che dice, mi rendo conto per la diversità di approccio fra un bambino delle elementari, un ragazzo delle scuole superiori, uno studente universitario. Secondo lei, quello che volevo cercare di capire questa mattina, al di là di tutto il cahier de doléances che naturalmente dobbiamo tirare fuori, gli sbanchi, io mio figlio ce l'ho qui accanto a me, è un ragazzo di 22 anni, disabile, non lo mando a scuola per una semplice ragione, non voglio far stare in un pulmino assieme a 6 persone, di cui non so nulla. E su questo è chiaro, ho 66 anni e se permette devo stare attento, perché se mi succede qualcosa a me poi la famiglia non ha risorse per andare avanti, e quindi le do ragione. Detto questo, possibile che di tutta questa organizzazione emergenziale, di cui vediamo senz'altro i limiti, non si possa in qualche maniera cominciare a stabilire anche dei sistemi che andranno a integrare l'insegnamento tradizionale in presenza, chiaramente, che usino finalmente le risorse digitali come vadano usate? Mi darà ragione lei, Antonella, sul fatto che finora, se non ci fosse stato il Covid, non sarebbe mai entrata nelle scuole italiane l'idea che in realtà gli strumenti digitali non sono soltanto i cellulari da sequestrare ai ragazzi perché perdono tempo durante la lezione.
Stavamo già facendo nelle scuole la didattica digitale, noi stavamo in presenza utilizzando gli strumenti tecnologici con consapevolezza, integrandoli al sistema tradizionale. Questo processo è già in atto. Ma mettere i ragazzi davanti a un computer per 4-5 ore
è chiaro, lo sappiamo benissimo. Sì, lo sappiamo bene, anche se.
E non chiamiamola didattica perché manca la relazione, manca.
Allora, resti, scusi Antonella, voglio creare questo link. Resti come nostra consulente in linea, non la voglio fermare. Vorrei richiamare Antonio Volpe in testa, che è docente in ingegneria gestionale all'Università della Calabria, quindi ha un altro tipo di studenti davanti e sta mettendo a punto altri tipi di sistema. Allora, Antonio Volpe in testa. La sua collega Antonella da Brescia, insegnante di scuola superiore, pone alcuni problemi, ma mi sembra anche con una certa capacità di articolare il problema non soltanto su un piano emotivo. C'è una possibile via di risposta rispetto a quello che noi stiamo cercando di mostrare? Fatta tara di tutte le incongruenze, le ridicolaggini a cui ci stiamo istituzionalmente quasi abituando, è possibile cercare una via intermedia in cui tutto questo non sia poi da buttare via, come se fosse soltanto state le bende che ci hanno coperto in un periodo le piaghe della pestilenza?
Sì, io credo di sì, è proprio su questo
è in ascolto, Antonella è in ascolto da Brescia.
Sì. È proprio
proprio su questo che stiamo lavorando, cioè il fatto del lockdown ci lascia un'eredità, un'eredità importante, è il rapporto che abbiamo adesso con le tecnologie digitali, mi riferisco a docenti e a studenti. Pensateci un istante, che è qualcosa da valorizzare. Uno, ha reso disponibili le tecnologie digitali in maniera diffusa. Io parlo per la mia università, la nostra università insomma, è abbastanza medio grande o medio piccola, no? Ha reso disponibile per 25-30.000 studenti le tecnologie digitali in maniera tale da poter adesso fare le lezioni online. E questa disponibilità di per sé è già un valore, ma poi c'è un valore ancora
prima
più grande.
Prima non sarebbe avvenuto, onestamente.
Ora ti dico il secondo tipo di valore che c'è, è che adesso tutti i docenti hanno raggiunto una certa familiarità nell'uso delle tecnologie digitali. Non era assolutamente pensabile questo un anno fa. Pensate soltanto al fatto di affrontare qualcosa di diverso, di nuovo nell'insegnamento, nella didattica, nelle attività didattiche. Questo qua era visto come qualcosa da mettere paura, e chiaramente è comprensibile una cosa del genere. Di fronte al nuovo c'è sempre quella sensazione di non sentirsi a casa, no? E si ha la repulsione. Ora, incredibilmente, questa repulsione, questa paura è stata vinta, e noi dobbiamo in qualche modo sfruttare questa paura, perché quando ritorneremo alla normalità abbiamo enormi potenzialità per fare entrare, aprire le aule, anche a quello che è il mondo virtuale, internet.
Su questo passaggio, Antonella, lei è d'accordo, professoressa Antonella da Brescia?
Allora, sono d'accordo in parte. Questa realtà virtuale nella quale sono immersi tantissimo i miei studenti, ma troppo, perché impoverisce poi la relazione interpersonale, reale, con i compagni, ma anche con i docenti.
Sì, il professore dice un'altra cosa, cioè i docenti hanno fatto uno sforzo, mai avrebbero fatto
questo
prima,
sicuramente, però io non voglio contraddire il collega, ma questo processo di digitalizzazione o comunque di uso delle tecnologie dentro la mia scuola, io insegno in un istituto professionale, era già partito.
Questa è una situazione di privilegio, però Antonella, si rende conto, perché la maggior parte delle
scuole
d'Italia non c'è una connessione internet.
Il punto che voglio dire io è questo: l'eredità che ci lascia questa pandemia sarà sicuramente un livello di formazione in più per noi docenti e anche per gli studenti, sicuramente, che erano più abituati a usare il cellulare rispetto al computer, e questo è sicuramente consolidato. Ecco, adesso loro si sono abituati di più a utilizzare come device non il cellulare ma un personal computer portatile o un tablet, ed è buona cosa. Ma
che richiede anche una maggiore consapevolezza dello strumento, c'è meno automatismo,
esatto,
l'app
esatto.
È fatta
per
gli analfabeti.
Nello stesso tempo non perdiamo la parte importante della scuola, che è la relazione in presenza.
Ma questo penso che nessuno lo metta in dubbio, che è chiaro che la
scuola
è un luogo
fisico.
La mia
paura invece è che ci siano persone abbastanza invasate di questo aspetto della tecnologia, del sentirsi solo attraverso uno schermo. Io mi auguro di no, ecco, mi auguro di no.
Sentiamo un attimo solo, mi scusi Antonella, sentiamo Laura, anche Laura su questo qualcosa da dire. Mi piace aver sollevato, proprio partendo dalla Calabria, un dibattito si sta svolgendo serenamente. Antonella dice, e ha paura, che in realtà per un minor costo economico, la risoluzione di alcuni problemi logistici eterni nella nostra scuola, aule disastrate, aule strapiene, c'è un domani, finito l'emergenza, si dirà statevene tutti a casa che a noi conviene. Questa è una sua giusta paura. Laura, vediamo cosa dice invece.
Salve a tutti, grazie. Io penso che appunto quello, il timore che esprime la collega Antonella di Brescia ha un fondamento, è un timore condiviso. Io sono una docente universitaria della Sapienza di Roma, sono al Dipartimento di Studi Orientali, mi occupo quindi di Medio Oriente, relazioni internazionali, storia, lingua, eccetera. E quindi voglio dire, insomma, ma poi anche le competenze che che si riversano in queste diverse forme sono diverse e quindi creano opportunità. Ma il timore che appunto venga sottratta qualcosa se non tutto alla relazione in presenza, al confronto umano prima ancora che formativa e intellettuale attraverso l'interazione diretta, è un timore legittimo su cui dobbiamo tutti dire chiaramente, come sta dicendo Antonella, che non è prescindibile. Cambieranno i modi e le forme, forse, per migliorare, però, no? Non per impoverire, perché altrimenti, scusate, dico la stessa cosa che dico in aula in questo periodo ai miei studenti. Con tutto il rispetto per le iniziative commerciali come quella che sto per citare, l'università non è il CEPU, cioè non è, no, un corso di tutorato, ma è chiaro, online.
Ma è chiaro, la differenza tra la scuola radioelettra e diciamo una facoltà di ingegneria c'è sempre stata una grande differenza. Chi ha necessità di avere comunque un titolo di studio e non può frequentare, si accontenta all'università a distanza. Ma comunque l'ateneo è anche il luogo della relazione, dell'incontro, del contatto diretto, della capacità di apprendere anche quelle che sono le liturgie di relazione. Gli studenti che sono abituati a avere a che fare comunque con persone in cui hanno comportamenti diversi dovrebbero entrare in un luogo che ha un suo carattere di sacralità, dove si distribuisce il sapere, si tiene contatto con altre tenei. Io penso che comunque quello che lei ha accennato, Laura, docente appunto di facoltà che si occupa di studi orientali, anche l'abbattimento delle circostanze usuranti che sono lo spazio, il tempo, in qualche maniera con l'entrata in gioco delle tecnologie digitali può essere abbattuto. Questo non dice che le università debbano diventare un immenso CEPU internazionale, no, questo no. Però in questo momento non perdiamo l'occasione di aver imposto in qualche maniera l'uso di questi strumenti a persone che mai nella vita sarebbero sognate solamente nemmeno di lambirli. Ci fermiamo ancora un attimo.
Melog
800240024, oggi per gusto di paradosso ci siamo collegati con l'Università di Cosenza, nel momento in cui la Calabria è sott'occhio come luogo epico della impossibilità di creare un'organizzazione sera coerente, e ci siamo collegati proprio con il corso di laurea in ingegneria gestionale. Abbiamo parlato con Antonio Volpentesta, che si è confrontato con alcuni insegnanti, suoi colleghi da altre parti d'Italia, una docente universitaria dalla Sapienza, una docente di scuola superiore da Brescia o da Bergamo, adesso non sott'occhio la telefonata, e ci siamo, mi sembra la sintesi possa essere quella che esiste un serio e comprovato timore che nelle dinamiche poi istituzionali, quello che adesso stiamo facendo con facoltà, con difficoltà, con improvvisazione, con un grosso rischio di eliminare quello che è l'aspetto proprio di apprendimento anche della relazione come parte fondamentale della didattica a tutti i livelli, capito? Che dopo si immagini una grande università online, una grande scuola online, questo annullerebbe tutti i problemi poi strutturali, organizzativi. Ma invece quello che viene dalla Calabria è un'organizzazione diversa. Mettiamo a punto adesso, studiamo, immaginiamo gli strumenti come risorsa digitale che stiamo usando per una maggiore integrazione un domani. Volevo chiamare un altro docente dell'Università della Calabria, sempre un ingegnere gestionale, che è Nicola Frega. Professor Frega, buongiorno.
Buongiorno, salve.
E io vorrei entrare, visto che mi sembra che lo suo specifico è più anche tecnologico legato, qual è il vero problema, il vero digital divide in questo momento si è osservato in tutta Italia? Sull'aspetto della didattica e della gestione abbiamo già parlato, dal punto di vista tecnologico è possibile se hanno scuole senza una connessione internet decente oggi, quando una connessione internet con 20 euro al mese può avercela chiunque, se anche non c'è la linea fisica ci sono maniere diverse super pubblicizzate per avere la connessione, perché perché non ci si è pensato che prima ancora dei banchi distanziati nessuno ha mai pensato di dotare tutte le scuole e tutti i livelli di una connessione decente, di un wifi che permettesse comunque, anche in tempi non di Covid, a usare le risorse della rete come parte essenziale della didattica?
Certo, questo è quello che in tutte le cose che il lockdown ci ha portato come accelerazione di innovazione tecnologica ha messo a luce, ha messo in evidenza anche tutte i ritardi da parte delle scuole di ogni ordine e grado. Le università sono privilegiate in questo senso sull'affrontare le problemi della connettività, perché ha citato all'inizio della trasmissione che le compagnie telefoniche sconteranno i giga sfruttati attraverso le connessioni, ma si parla degli utenti finali, quindi degli studenti. Per i docenti, quindi chi eroga la lezione, quindi le scuole, le università e così via, che tipo di connettività c'è? Si è fatto un censimento sulla disponibilità di connettività nelle varie zone. Qua in Calabria ci sono diverse zone interne in cui la fibra non arriva proprio fisicamente. Quindi tutti
ci sono scuole romane che non hanno proprio la rete che funziona. Io sento presti che si lamentano, dico per favore dateci una connessione.
Considerate che
veramente,
la casa...
veramente la DAD molte volte è data dalla buona volontà del docente che mette a disposizione i giga del suo telefonino per collegarsi.
Ma tieni presente che tutte le piattaforme che si utilizzano attualmente sono piattaforme in cloud date da big player che hanno fatto contratti con i vari ministeri, a partire dalle scuole elementari che utilizzano piattaforme open source, universitari che utilizziamo Teams, Zoom, Meet, tutte queste sigle che abbiamo imparato a utilizzare, che sono in cloud, quindi il docente che eroga una lezione si collega in upload con la sua lezione e lo studente in download, quindi c'è la connessione, deve essere reggere un flusso di rete coerente anche con la tempistica della lezione, che deve essere calibrata in maniera opportuna, e quindi la cosa si complica abbastanza se non viene progettata in modo opportuno. E in più poi ci sono tutte altre problematiche appunto di disattenzione e di ritardo di digital divide sull'attenzione sulla tecnologia. Io facevo la battuta, prima di un anno fa nessuno, la maggior parte delle persone non sapeva che significava PEC, SPID, firma digitale, queste cose qua, anche nel mondo del lavoro c'è stata un'accelerazione enorme, perché obtorto collo abbiamo dovuto abituarci anche al discorso di utilizzare questi strumenti. Però non confondiamo l'opportunità di conoscere lo strumento che ci è stata data dal lockdown con l'utilizzo dello strumento stesso, come diceva.
Ecco, abbiamo un vostro collega prima, che chiama dall'Università di Urbino, sentiamo anche lui. Oggi è soltanto un primo passaggio, ma ritorneremo su questo problema. Francesco.
Sì, buongiorno.
Cosa dice dei suoi colleghi che stanno parlando su questo tema? Qual è la vostra esperienza?
Guardi, l'esperienza all'Università di Urbino è un'esperienza di didattica mista, nel senso che abbiamo deciso di portare la didattica sia in aula, con gli studenti in aula, sia in diretta streaming con gli studenti online che seguono direttamente le attività che si fanno in aula assieme agli studenti che sono venuti. Questo perché c'è un problema effettivamente di gestione, cioè abbiamo dovuto trovare delle soluzioni per questo. Il fatto che le aule siano a capienza ridotta, il fatto di garantire un ricambio d'aria, il fatto di garantire tutta una serie di percorsi che gli studenti devono per forza intraprendere per poter entrare e uscire dalle
università. Solo una battuta, Francesco, la sigla ci sta portando via, ma ho detto torniamo su questo problema. Lei pensa che la strada giusta sia proprio quella di cercare un'integrazione per il post-Covid, invece che pensare che questa è soltanto la stampella per il periodo in cui avevamo l'arto che non funzionava e poi torniamo a camminare con i nostri piedi?
Dunque, il discorso è questo: la modalità mista che adottiamo noi è sicuramente qualcosa di cui potremo fare ricco uso anche in futuro.
Va bene, mi sembra che la sintesi venuta fuori da questa trasmissione velocissima e forse un po' difficile da seguire è proprio questa: dobbiamo cominciare a capire come si integrerà in futuro la presenza fra studente e docente e l'uso più spinto degli strumenti digitali. Alla prossima.